Sono molto lieto di presentare la professoressa Mina Gregori. Quando si elaborò il piano del convegno e si formulò il tema, l'arte, la pittura, i poveri, si pensò subito a Mina Gregori. Ma c'era anche, come dire, la paura che Mina non accettasse l'invito. Invece è qui con noi. È la maggiore studiosa, a mio giudizio. Io non sono uno storico dell'arte, però Mina Gregori ha sondato quei territori, quelle età che io ho sondato un pochino sul piano della storia religiosa, quindi il 5, il 6 e il 700. È la maggiore studiosa, io ritengo, di problemi di cultura pittorica lombarda nell'età dei Borromei. Ma il suo arco di interessi riguarda Caravaggio e i caravaggeschi, riguarda il genovesino che non è pittore di serie B e riguarda quel grande pittore per me che è il Ceruti, detto il Pitocchetto del Settecento bresciano. Dunque un arco di interessi che spazia dal 5 al 700. Ma Mina Gregori ha diretto, ha organizzato a Firenze una mostra a Palazzo Strozzi, che è ancora aperta, che riguarda il 400 pittorico fiorentino. Quindi un arco di interessi notevoli e ammirevoli in uno studioso. Ma Mina Gregori è anche organizzatrice di grandi mostre. Io ne ricorderò tre. La prima, che risale al 73, e riguarda il 600 lombardo, e quindi pittori come il Cerano, come Tanzio da Varallo, come il Mazzucchelli. E c'è quel suo saggio nel catalogo di Electa che proprio riguarda la cultura pittorica in Lombardia nell'età dei Borromei. E poi c'è quella splendida mostra dei campi che è stata organizzata qualche anno fa a Cremona. Mina Gregori è una cremonese e mi onoro di essere suo concittadino. E poi terza mostra, sempre a Cremona, di un caravaggesco che si chiama Manfredi. Io ritengo che per tutte queste ragioni la presenza di Mina Gregori sia per noi oggi un dono. La ringraziamo per il tesori della sua, del suo intervento.
Ringrazio molto il professor Marcocchi. Devo dire che ho accettato con molto piacere, perché un tema come questo che mi è stato sottoposto e che rileggo nella edizione corretta, perché è successo un piccolo equivoco, mi ha stimolato, mi ha fatto pensare che si poteva trovare qualche cosa di nuovo. Poveri, malati e emarginati nelle fonti figurative. Effettivamente basta scegliere un argomento come questo e mettersi a guardare le immagini che si trovano tantissimi riferimenti. Ora io spero di non forzare il significato delle immagini che mostrerò. Naturalmente io darò delle interpretazioni alla luce di certe letture storiche che ho fatto, anche un po' in modo forse non sistematico, perché io non sono una storica e francamente non ho avuto il tempo per poter affrontare l'argomento appunto in modo sistematico, ma le letture che riguardano il problema del pauperismo, il problema della controriforma, della trasformazione dell'immagine del mondo, diciamo, dell'Europa mediterranea tra il 5 e il 600, sono argomenti che mi hanno sempre molto interessato, e così devo dire ho sempre aggiunto un occhio di interesse agli studi sull'ambiente, sulla storia e sulla letteratura spagnola, perché ritengo che siano molto importanti. Per esempio la letteratura picaresca, il romanzo picaresco ci dà una quantità di informazioni su quella che era la vita dei poveri, appunto dal ceto da cui uscivano proprio i picari, e che ci spiegano veramente certe rappresentazioni e ci fanno capire qual era la vita. Il romanzo picaresco è una delle grandi manifestazioni di un'indagine nuova e surreale sulla vita, è vero, del tempo, e quindi è da leggersi e da seguire e da analizzare con molta attenzione. Così vedremo uno dei grandi protagonisti della, diciamo, e interpreti di quella che era la vita, i profondi cambiamenti e i profondi malesseri del Seicento, è Jacques Callot. È vero, questi sono due punti di riferimento fondamentali per capire proprio questi temi, questi problemi per quello che riguarda il Seicento. Ora, devo dire che ovviamente l'aiuto ai poveri e ai malati è una pratica cristiana, è la virtù della carità, e quindi è già presente nella letteratura patristica, non è certamente è vero, una prerogativa dell'epoca che noi tratteremo. D'altra parte, già nel 300, è vero, proprio cito così nei primi esempi che mi vengono in mente, non mancano nella pittura e nella miniatura, per quanto rare, rappresentazioni di atti di generosità verso chi ha bisogno. Basti pensare a San Francesco che dona il mantello al povero nel ciclo appunto di Assisi di Giotto. Quindi per quanto nel 300 devo dire che queste rappresentazioni non sono molto frequenti, sono, per quello che riguarda la Lombardia, piuttosto frequenti invece proprio nella seconda metà del 400, come vedremo subito. Ora, per restare nella nostra regione, ricordo l'episodio del santo, possiamo vedere che appunto di San Lodovico, che fa entrare nel suo letto il lebbroso nell'oratorio di Albizzate, che si data nell'ultimo venticinquennio del 300. Questa è un'immagine abbastanza rara, ma significativa appunto di quello che era l'attenzione costante verso la carità, verso l'attenzione e l'aiuto nei confronti dei poveri e degli ammalati. Ora però noi ci dobbiamo attenere al periodo rinascimentale, ed in effetti prima di quel momento io non trovo una documentazione sufficiente, mentre è abbastanza buona per questo periodo. Ora, mi pare che l'accento sull'atto caritativo negli esempi superstiti della pittura del tardo 400 sia molto forte, e il ripetersi frequente di uno stesso schema, come vedremo, fa pensare che la sua diffusione fu estesa e canonica. Ricordo anche che la fondazione dell'ospedale della Granda risale al 1456-57. L'autore il Filarete, e si parla di questo ospedale come il glorioso albergo dei poveri di Dio. Si chiede al Filarete se conosceva i modelli di Firenze e di Siena, vero? Perché appunto è giusto ricordare che la grande carità dei milanesi aveva avuto dei precedenti estremamente evoluti e esemplari proprio in Toscana. Ora, lo sviluppo dell'economia della città, il formarsi di nuove ricchezze dei mercanti, dei banchieri, dei professionisti, portarono a nuovi bisogni di beni materiali. A questa fascia di ricchi si rivolgevano gli ordini mendicanti, sorti nell'ambito della città anch'essi e assumendo come ideale di vita la povertà, anche a monito di coloro che inseguivano la ricchezza con cupidigia e disprezzavano i poveri. Ai ricchi gli ordini mendicanti chiedono di sovvenire i poveri per il loro tramite, chiedono di aiutare gli indigenti, cui numero era cresciuto nell'ambito urbano, chiedono di aiutare appunto coloro che soffrivano della carenza di quei beni che i ricchi avevano conquistato. Nei cicli di carattere narrativo del secondo Quattrocento, il nuovo interesse per l'uomo e per la sua attività nella vivezza concreta della rappresentazione della vita e delle azioni, così come poteva svolgersi a quel tempo nel contesto cittadino, si manifesta anche con un interesse proprio per il tema che ci interessa. E ciò che è da notare è, andiamo avanti per favore, che si verifica un processo di attualizzazione a cui concorreva anche l'introduzione dei vestiti moderni. Questo dà l'impressione proprio della partecipazione diretta e dell'intento di dare delle immagini esemplari e che appunto avevano un'attualità straordinaria, un'attualità che noi cogliamo molto meno naturalmente dei contemporanei. Il tema della carità è ben rappresentato, come dicevo, nella pittura lombarda, presente, anzi, se devo basarmi sulle scarse testimonianze pervenuteci, una forte incidenza. Ora, Per esempio, prendiamo le vetrate del Duomo di Milano, ecco, no, torniamo indietro per favore, contengono alcuni cicli narrativi eccezionalmente conservati e che sono di grande importanza nella storia della figurazione rinascimentale, sebbene siano poco noti. Ora c'è il bellissimo libro della Pirina che dà una documentazione straordinaria e a cui si può accedere con facilità. Ecco che in questa vetrata vediamo una scena delle storie di San Giovanni Evangelista, di un grande pittore vetraro che è Cristoforo De Mottis, eseguite tra il 1473 e il 78, dove appunto si vede questo episodio di carità, i due giovani che distribuiscono le ricchezze ai poveri. Ecco, ora si nota proprio, bilanciando la presenza di vari temi, che l'elemosina doveva essere un tema particolarmente attuale, come quello squisitamente umanistico dell'insegnare. Andiamo avanti, per esempio, in un'altra vetrata di San Giovanni Damasceno, Niccolò da Varallo rappresenta questa scena del santo che insegna ai ragazzi a leggere, che fa venire subito in mente, avanti, il notissimo affresco che si trova alla Wallace Collection del Oppa, è vero, si ritiene un giovinetto che legge un testo di Cicerone. Quindi questo è un tema umanistico, però troviamo che accanto a questo c'è la presenza del tema invece della elemosina. Vediamo avanti un altro ciclo di grande interesse, è quello appunto di Gian Giacomo da Lodi, che si trova nella chiesa di San Francesco a Lodi, un ciclo che si può datare intorno, databile negli anni 70 del 400, dove le storie di San Bernardino da Siena, che sono rappresentate nelle due pareti, comprendono per la parte della giovinezza più episodi relativi alla carità. Qui ne vediamo uno, il giovane Bernardino che dice alla madre che lui vuole, appunto invita anche alla madre ad aiutare i poveri, i mendichi che si vedono sulla destra e che si affacciano sempre, è vero, così di profilo, per così dire, secondo lo schema che abbiamo già notato nella vetrata del Duomo. Ecco, qui, come dicevo, il ciclo di Lodi è importantissimo per il tema pauperistico. E quindi si tratta di un ordine mendicante, quindi questo ha il suo significato. Andiamo avanti. Ecco quest'altra rappresentazione un affresco che stava su una casa bergamasca, la casa Angelini, che è stato staccato e provocò una quantità di polemiche. L'affresco, come altri che stavano insieme, fu attribuito al Bramante. Ora noi non crediamo più che si tratti del Bramante, ma di un pittore lombardo che non si può per ora individuare, ma vediamo che si tratta di una pittura dal piglio umanistico molto forte, intenso, e che appunto, come si vede, tratta di un tema di elemosina. Andiamo avanti. Ecco ancora una rappresentazione del Bergognone, è vero che si trova al Castello Sforzesco, sempre, questa volta con l'elemosina di San Benedetto, altro ordine, è vero che è molto legato alle storie della carità pubblica. Ora, il tema si trova anche nella scultura, avanti. Per esempio, non si immaginerebbe mai di trovarlo tra gli episodi della vita e dei martiri, appunto persiani, che sono state rappresentate per le arche di essi martiri, che si trovano applicate al pulpiti della cattedrale di Cremona e eseguite dall'Amadeo nel 1482. Qui noi vediamo che c'è uno storpio, c'è un bambino che chiede l'elemosina e c'è una figura femminile che dà l'elemosina. Ecco, quindi anche questa una scena molto bella, molto forte di elemosina, con una rappresentazione molto efficace anche dello dello storpio, è vero della povertà e dell'indigenza. Andiamo avanti ancora, sempre a Cremona, vediamo una rappresentazione molto bella di Sant'Imerio, che era uno dei protettori della città, rappresentato mentre dall'elemosina. Ancora una volta le figure di schiena, è vero, inginocchiate dei poveri bisognosi e storpi, e il santo al centro che appunto distribuisce il denaro. Siamo negli stessi anni, appunto, perché questo rilievo è databile tra il 1481 e 84. Ancora avanti a Cremona abbiamo l'altare in scultura che si trova nella Cappella del Sacramento del Duomo, con San Damiano, San Nicola da Bari, e sulla destra Santo Mobono. È vero, è una scultura di Tommaso Immabile del Mazzo, è datato 1495, e ci presenta sulla destra il santo per eccellenza dell'elemosina, che è Santo Mobono, uno dei protettori della città. Perciò si può capire come questo tema fosse sentito anche per la tradizione, è vero, agiografica in questa città. Per quello che riguarda il Cinquecento, non così a volo d'uccello, non ho trovato una grande esemplificazione. E occorre però spostarsi almeno verbalmente a Brescia e a Bergamo, non farò vedere niente di questi esempi, per ricordare che, sebbene io non ricordi degli esempi di proprio di scene di carità, c'è qualche cosa che ci avvicina al problema pauperistico, nel senso che la pittura bresciana è una pittura che dimostra un'attenzione straordinaria all'umanità povera, allo strato popolare, si esprime nel migliore senso della parola una provincia per la quale appunto le differenziazioni sociali sono molto meno avvertite, meno intense. Perciò è certamente un precedente, e Moretto in particolare è stato di sicuro un precedente iconografico per la pittura post tridentina, non per i temi particolari che ci interessano, ma in genere proprio come attitudine, come senso della humilitas, che sarà il motto appunto Borromeo. Ora invece andiamo alla fine del Cinquecento, ai primi del Seicento, per insistere su alcuni temi. Spero, come ho detto, di non forzare troppo l'interpretazione di queste scene, ma credo che valga la pena di ragionarci sopra. Ricordo, perché è stato un problema, che è un fenomeno che è stato studiato per esempio dal Simmel, che il denaro assume un ruolo crescente nell'economia, nella società e nella mentalità mercantile e borghese. Ora, questo nuovo ruolo è registrato dalla pittura, e farò vedere qualche esempio curioso. Per esempio, andiamo avanti, vediamo un bozzetto che si trova in casa Borromeo del San Carlo che rinuncia al Principato Doria del Cerano. Siamo intorno al 1602, e questo sembra che sia il bozzetto autografo per uno dei quadroni di San Carlo che tutti conosciamo. Ora andiamo, dunque, no, scusi, rimango ancora qui un momento, torno indietro per favore. Qui si vede molto bene nella parte bassa l'elemosina, la distribuzione dei beni ai poveri, è vero, che viene effettuata dopo la sua rinuncia. Andiamo avanti, guardiamo il quadrone appunto del Duomo. Ora, qui ci sono delle varie cose da osservare, e sono appunto intanto la posizione del cardinale, per quanto la figura non sia preminente come proporzione, però è in alto, in un luogo perciò che, diciamo, fa capire la sua posizione eminente, e quindi diciamo che il quadro esprime una tensione tra lo scopo che si vuole raggiungere e che poi è significato sempre sotto nella scena in fondo, è vero, sotto l'arcone, e lo sforzo che si sta compiendo. Guardiamo più da vicino, in particolare dai facchini, e vediamo che appunto questo sforzo fisico, che è stato definito anche come un'influenza di Michelangelo, quindi un eco michelangiolesco, dato che Cerano era stato a Roma e perciò conosceva benissimo la pittura del Buonarroti, ebbene, dicevo, qui c'è qualche cosa di grandioso, di fastoso anche, che mi fa venire in mente appunto come si giudicasse proprio dal punto di vista monetario la ricchezza, per esempio, e questo lo attingo da fonti spagnole che vedo, parla del dinerismo, per accennare a coloro che avevano tanto denaro, i grandi ricchi. Bene, questo è vero, San Carlo è un grande ricco, ma appunto è pronto a rivolgersi, a piegarsi, a sovvenire ai bisognosi. Ora appunto mi sembra che questo sia molto evidente per il fatto che dai sacchi escono proprio le monete d'argento, come vedete. Ora, questo non è facile da trovare nella pittura ed è proprio un'espressione, la documentazione di quello che era il denaro e l'importanza che si attribuiva, quindi come si esemplificava nel denaro la ricchezza. Vediamo qualche altra immagine emblematica. Ecco, questo è invece l'altro quadrone di San Carlo, dove vediamo il santo che è andato ad aiutare gli appestati, ammalati, quindi l'altra faccia della grande carità carliana. Andiamo avanti, invece rimaniamo nel problema del denaro, della monetizzazione dell'elemosina, come è stata anche definita, di cui parla per esempio il Mollà. Ebbene, ecco che questa monetizzazione dell'elemosina trova un'esemplificazione molto importante e in un certo senso inaspettata nell'elemosina di San Rocco di Annibale Carracci. Io cito un esempio circonvicino, non è proprio lombardo, ma che può essere stato il precedente anche in senso lato della rappresentazione del Cerano. Questo era un grande quadro famoso che si trovava a Reggio Emilia, databile nel 1595, appena prima della partenza di Annibale per Roma, ed era stato fatto per la confraternita di San Rocco. Ecco che escano in gioco le confraternite, che erano proprio i luoghi deputati per la per quello che era il volontariato del tempo, e cioè il riunirsi dei laici per venire incontro alle crescenti necessità dei poveri e dei bisognosi. Ora, ecco che anche qui in alto si vede il santo sulla destra, San Rocco, che ha proprio un sacco con le monete e tira fuori le monete che vengono distribuite. Anche questo è un fatto singolare e che non si trova facilmente, che quindi va guardato con particolare attenzione. Un altro esempio, avanti, è quello dell'elemosina di Santa Elisabetta di Ungheria, dello Schedoni, che era un pittore di Reggio che ha lavorato molto a Parma. Anche qui, per esempio, addirittura in primo piano vedete che c'è il giovane, è vero, aiutante di Elisabetta, che porge proprio una monetina alla madre, è vero, in primo piano. Ecco, questi sono casi che ci consentono di considerarli una esemplificazione del problema particolare a cui ho accennato. Ora, il pauperismo, il problema del povero nella Controriforma, nell'età carliana, si manifesta naturalmente nell'acuita istanza di sovvenire ai poveri, ai bisognosi, che erano i poveri in senso lato, le vedove, i vecchi, i malati, i pellegrini. E però bisogna anche notare che la povertà viene esaltata come virtù cristiana, che risaliva appunto alla patristica. Il Cristo è il povero per eccellenza, il povero in persona è il Cristo. La povertà come stato spirituale, come scelta di vita, è per esempio uno degli aspetti che ci offrono delle spiegazioni importanti della pittura del Caravaggio. Andiamo avanti. Ecco, ancora questo è un altro bozzetto della stessa scena, scusate. Allora facciamo vedere, c'è anche quest'altra rappresentazione sempre dello schedone di una carità cristiana che invece non ricorre al denaro ma invece al pane. Avanti. E vediamo invece, purtroppo questa diapositiva è cattivissima, parlavo del Caravaggio. Il Caravaggio appunto affronta il tema religioso tenendo presente, per quello che riguarda Cristo, gli apostoli, il tema della povertà, lo stato di povertà. Questo è un aspetto che il Caravaggio mette in evidenza ed è quello che produce anche quelle rappresentazioni che furono fortemente avversate, come quella del San Matteo con l'angelo che accavalla le gambe e protende la gamba e il piede nudo e sporco verso il riguardante. Ora, tutti sanno, gli studiosi di iconografia sanno che i piedi nudi e sporchi sono simbolo della povertà. Così è vero nella Morte della Vergine, uno dei grandi quadri di Caravaggio, gli apostoli hanno i piedi nudi e così la Vergine che ancora è vero sul letto di morte ma non è ancora stata ricomposta e che appunto ostenta questi piedi, è vero, particolari che sono stati criticati dai contemporanei, ma che avevano per Caravaggio un profondo significato pauperistico. Ora appunto vedremo che anche il Ceruti aveva sposato degli ideali pauperistici e c'è una rappresentazione, un suo autoritratto in veste di pellegrino, di povero di pellegrino, quindi lo stesso motivo, la stessa etica, è vero, che a cui credeva il Caravaggio la ritroviamo anche nel Ceruti. Ora l'esempio, ecco, ho parlato di Caravaggio perché è di origine lombarda, ma perché credo con Maurizio Calvesi che la formazione carliana, nell'ambiente carliano, nell'ambiente borromeo, nell'ambiente lombardo del Caravaggio sia stata molto importante per lui, perché si trattava di ritrovare la verità profonda del tema religioso, l'aderenza ai testi e in questo il Caravaggio è stato uno dei seguaci più fedeli delle istanze della Controriforma, anche se egli non ha, per fortuna nostra, è vero, voluto rappresentare il tema religioso secondo certi schemi canonici o devozionali, ma questo non significa che la matrice profonda del suo modo della sua visione religiosa non venga dalla stessa fonte che era quella della spiritualità, della religiosità carliana e borromea, così importante, così profonda e influente dell'ambiente milanese. Ecco che stiamo agli esempi carliani, vediamo avanti. Ecco, questo è ancora un quadro di Caravaggio con la rappresentazione dei poveri, è vero? È la Madonna del Rosario che si trova a Vienna e dipinta probabilmente subito dopo l'arrivo, alla fine del 1606 a Napoli, ma ecco, si può mettere un pochino a fuoco forse. C'è qui la bellissima rappresentazione dei poveri che si protendono verso, se non si riesce a mettere più a fuoco, verso la Madonna. Ora, per tornare a Milano, guardiamo avanti. Ecco, qui si vede molto meglio, benissimo. Questo naturalmente è la richiesta di coloro che sono inginocchiati, non è soltanto di beni materiali, ma di grazie. Così vediamo anche il committente sulla sinistra, così i monaci, ma le figure appunto inginocchiate sono figure che alludono appunto alla carità e al bisogno dei poveri. Avanti. Ora, ecco, questa illustrazione è un po' infelice, ma voglio ricordare che diciamo il richiamo alla povertà, all'austerità, avviene anche attraverso immagini come questa, è vero, del pasto di San Carlo, un pasto molto sobrio, è vero, che meraviglia quelli che si affacciano dal fondo, è vero, e che è esemplare proprio non solo per quella che è l'austerità della vita, ma anche per la, diciamo, per l'amore della povertà, che appunto era uno degli ideali di San Carlo. Avanti, vediamo, c'è il particolare anche a colori un po' meglio, ma anche qui qui vedete appunto la semplicità di questo pane sul piatto, dell'acqua, niente vino, la ciotola, è vero, e quindi anche questo è un esempio di grande importanza per diciamo quello che poteva suscitare nel riguardante. Andiamo avanti, ancora vediamo per esempio negli affreschi nella cappella di San Carlo della chiesa di Borgomanero queste storie, tra le storie vediamo anche l'elemosina del santo che questa volta è mescolato ai poveri. Ecco, e si tratta di un affresco del Morazzone del secondo decennio del Seicento. Andiamo avanti, ecco un'altra scena di elemosina, questa volta è San Giorgio nel santuario di Ro, sempre del Morazzone. Vediamo ancora in questo caso una scena molto diciamo post-tridentina, molto canonica, è vero, la Madonna in trono, nel trono sopraelevato, ancora di schema, con lo schema che derivava dal primo Cinquecento, anche questo arcaismo è significativo della, diciamo, della sobrietà, della semplicità a cui aspirava la pittura della Controriforma, e sotto sono delle figure di oranti e tra questi anche, avanti, vediamo un confratello che tiene in mano la bussola per l'elemosina e poi questi bambini che probabilmente sono indigenti. Questo è Giovan Paolo Cavagna, il maggiore pittore operante a Bergamo tra il 5 e il 600. Questo è un bellissimo quadro ormai della maturità perché si data dopo il 1621, ma si tratta ancora di un quadro che rientra nello spirito tardo cinquecentesco del immediato periodo post tridentino. Ora vediamo un'altra bellissima immagine, siamo ancora di fronte a un quadro del Morazzone. Qui abbiamo la presentazione al Tempio della Vergine, si trova nella chiesa di Sant'Agostino a Como, è stato eseguito sempre nel secondo decennio del Seicento, ma quello che voglio qui indicare è la presenza del povero, è vero, del cane che sta mangiando nella ciotola, che forse è quella del povero, e come il pittore abbia messo in evidenza proprio questa presenza, una presenza che è molto più significativa di quelle figure che spesso si trovano nella pittura tardo cinquecentesca, anche a Roma, anche a Firenze, è vero, e che costituivano i parerga, cioè le figure astanti che venivano consentite dai teorici della pittura religiosa e che spesso rappresentano poveri, madri che chiedono e via dicendo. Però qui lo spirito, appunto l'accento pauperistico è molto più intenso, più acuito. E qui vediamo, e così vedremo anche in immagini che verranno subito dopo, che nel 600 si verifica appunto una, come dire, l'intento di proprio di accentuare questo aspetto, e questo avviene in Spagna, avviene a Genova e avviene molto frequentemente anche a Milano. Devo dire che questi temi invece sono molto meno frequenti a Bologna, è vero, basta fare una piccola verifica, a Firenze, a Roma, è vero, quindi vuol dire che questo tema, anche proprio dietro il grande esempio carliano, è un tema particolarmente sentito in Lombardia. L'aspetto della carità, è vero, provocata anche dai terribili eventi, è vero, delle carestie, delle pestilenze, i passaggi degli eserciti e via dicendo, ha provocato veramente una sensibilizzazione così intensa che non ha mancato di riflettersi anche nelle rappresentazioni figurative. Ecco, ora di fronte a questo ci viene da pensare, come sappiamo, che i poveri si portavano vicini alle chiese, al tempio, è vero, questo è il tempio, è vero, ebraico, per chiedere ogni giorno la razione del cibo, oppure vi si riunivano nelle grandi feste, è vero, nelle grandi ricorrenze. E comunque qui abbiamo un esempio molto eloquente. Ancora avanti, vediamo invece una rappresentazione di carità molto, come dire, molto vivace, che mette da parte quello spirito austero che abbiamo visto fin qui. Si tratta di un affresco del Sacro Monte di Orta di Gian Mauro della Rovere, e rappresenta San Francesco che dona il vestito al povero. Ora qui si deve dire che il motivo pauperistico si lega anche a un altro motivo che è stato molto studiato nella letteratura spagnola e che si trova nella pittura in Spagna, ma anche in Italia, il motivo del costumismo, è vero, cioè quella tendenza che si verifica nella letteratura e nell'arte di dare evidenza al costume, è vero, vistoso, che accentua quasi per contrasto, è vero, il tema devoto. Così appunto qui colpisce veramente il vestito così elegante e estroso del santo, quindi è un motivo che si intreccia, che è quello del costumismo, che ci interessa moltissimo e che fa capire l'accento diverso di questa immagine. Avanti. Ecco, qui vediamo un altro esempio ormai famoso, quello delle sette opere di misericordia, un tema significativo naturalmente, di Gian Giacomo Barbelli, e si trova questi affreschini sempre più guasti, sempre meno leggibili, nella chiesa di San Giovanni Decollato a Crema. E qui vedete, è vero, come sia, diciamo, sebbene si tratti di un soggetto religioso, come ci si avvicina a quella capacità di narrare che è quella nel Seicento della scena di genere. Non è una scena di genere, ma il pittore prende in prestito certe capacità di arrivare a una verità che è appunto attuale, e che anche perché questi personaggi si vestono di panni moderni, e questo vuol dire non trascendere in una simbolistica che poteva ricorrere a soggetti classici, ma invece di dare il senso efficace della realtà quotidiana, e quella realtà narrativa che appunto noi troviamo e che ho avuto occasione di studiare proprio ai miei inizi nei Sacri Monti, cioè nella pittura provinciale, nella pittura fuori delle mura milanesi, che appunto in una situazione che consentiva proprio di sviluppare questi elementi più corsivi, più cordiali, più narrativi. Andiamo avanti, vediamo alcune immagini. Ecco, quest'altra è ancora un'altra scena, vero, delle sette opere di misericordia del Barbelli. Avanti. Questi invece sono quadri che si trovano nelle chiese, sugli altari delle chiese milanesi, per esempio a San Vittore Carlo Francesco Nuvolone rappresenta San Pietro che risana lo storpio, è vero, un elemento, una storia che ha il suo chiaro significato di carità, di intervento appunto caritativo. Vediamo ancora altri esempi. Questo è un dipinto che stava su un altare in una chiesa legata all'ospedale cremonese, ed è di Pietro Martire Neri. Qui vediamo il Cristo che risana il cieco nato. È vero, questo pittore di grande interesse proprio per quanto ne sappiamo poco, conosciamo pochi quadri, perché però abbiamo appreso che appunto anche da quadri firmati che egli si trova a Roma nel 1649-50, quando è presente Velázquez e lo aiuta per completare certi ritratti, cioè le repliche dei ritratti Innocenzo X e via dicendo, e di suoi collaboratori. Perciò vuol dire che era ritenuto un pittore capace di dipingere con una tecnica naturalistica, era un pittore cremonese, e qui lo vediamo appunto in uno dei pochi quadri che conosciamo. Ancora vediamo questo in particolare, è vero, dove appunto notiamo come si accentui l'aspetto anche grottesco, è vero, che vuole mettere in evidenza la cecità, la disgrazia dell'uomo appunto che viene risanato, e così la sorpresa degli astanti. Avanti. questo anche è un quadro poco conosciuto ma molto interessante, che fa dello stesso soggetto, cioè il Cristo che guarisce il cieco e si trova a Pavia, naturalmente in un luogo di carità che è l'ospedale di San Matteo. Ma come vedono, la parte sulla sinistra ha un forte naturalismo che quasi ci sorprende, è vero, da parte di Daniele Crespi, che è l'autore, proprio perché qui troviamo degli accenti che ritroveremmo più facilmente a Genova o, come ho già detto, in Spagna. Andiamo avanti ancora nel tardo 600, qui guardiamo Giorgio Bonola che rappresenta San Carlo nel momento in cui veste l'abito ecclesiastico, lo vediamo al centro vestito in veste nera, è uno dei quadri destinati al Duomo di Milano, e vediamo come sotto ci sia questa vasta rappresentazione dei poveri, proprio alludendo anche nel momento della consacrazione di Carlo alla sua attività caritativa. Avanti ancora. Questo è un altro quadro che invece ci porta verso la zona bergamasca, si trova a Cesano Bergamasco ed è sempre una elemosina, questa volta di San Gregorio. Ebbene, qui si nota qualche cosa di diverso rispetto alle figurazioni più propriamente milanesi, cioè una tendenza, siamo già più avanti anche nel tempo, ma una tendenza alla scena di genere, alla rappresentazione più diretta, più naturalistica, che si nota soprattutto nella parte di destra dei poveri e dei fiancati, dei mutilati e via dicendo. Perciò qualche cosa che non aveva entratura o più difficilmente a Milano, ma che invece si poteva sviluppare più facilmente in provincia. Quello che poi si verificherà con la presenza a Brescia del Ceruti, che appunto era milanese, ma che riesce a far vibrare, diciamo, la sua grande vocazione popolare proprio in un centro, diciamo, pure provinciale. Andiamo avanti ancora, vediamo qui un bozzetto barocco di Agostino Sant'Agostino della collezione Lemme, dove vediamo di nuovo la presenza dei poveri e dell'elemosina di un santo vescovo. Ecco, quindi vediamo in questi esempi il modo e la tendenza a porre in evidenza la religiosità attiva, caritativa nella pittura lombarda e, come ho già detto, che trova minori esempi in altri centri italiani di pittura. Ora, ecco che per quello che riguarda il 600 va anche notato, ricordato che, come dice Brodel, si assiste a un fenomeno di pauperizzazione delle masse, di uomini miserabili e sventurati, tormentati dal bisogno del pane quotidiano, dal crescere enorme del numero dei mendichi. Ebbene, ecco, questo è un fenomeno del 600 che si riflette fatalmente anche nelle rappresentazioni figurate. E un altro aspetto è quello dell'aumento della fame. La fame diventa un fenomeno endemico, è vero, dell'Europa mediterranea. Ebbene, ecco che questo produce, è vero, un tema che vediamo rappresentato, è vero, nella pittura lombarda, ed è quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che quindi presuppone di poveri e la fame, è vero? Quindi capite benissimo che è un tema molto legato alla problematica che ci interessa. Ora devo ricordare però che la moltiplicazione dei pani e dei pesci ha degli precedenti nella rappresentazione del Cinquecento. Per esempio, mi sono ricordata che c'è un affresco di Bernardino Gatti nel refettorio del monastero di San Pietro a Cremona. Ebbene, però si tratta di un refettorio dei monaci, vuol dire che non era visibile ai devoti. Così, poi trarremo le conseguenze, si conosce un famoso, importante dipinto con questo tema di Domenico Fetti nel refettorio del convento di Sant'Orsola, convento di monache, che era stato, era protetto da Margherita Gonzaga, e questo dipinto si data intorno al 1618-19. Ora io però faccio notare che la destinazione mi fa pensare che qui in questi casi avesse un significato più spirituale che pauperistico. Invece, andiamo avanti, vediamo che ha un significato proprio miracolistico e pauperistico in rappresentazioni che sono esposte nelle chiese. Per esempio questo è un affresco di Stefano Danedi, detto in Montalto, che si trova nel Duomo di Monza, è del 1648 e appunto rappresenta la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Nello sfondo si vede la moltitudine dei poveri, degli affamati che aspettano il miracolo. Quindi l'aspetto del miracolo, l'aspetto della carità vengono esaltati da un tema come questo. Così avanti vediamo che Antonio Busca rappresenta sempre questo soggetto alla Certosa di Pavia nel 1664, perciò vedete che è un tema ricorrente, ma credo che la rappresentazione più straordinaria di questo tema sia quella del Genovesino a Cremona, fatto per la chiesa di San Francesco. Avanti, ecco, siamo nel 1647, cioè un anno prima della rappresentazione del Montalto a Monza, vedete che quindi c'è anche una corrispondenza significativa. Ebbene, il Genovesino è un pittore molto singolare, un pittore di origine genovese, ma che aveva fatto esperienze, delle esperienze molto varie, e che doveva avere una conoscenza non solo dei bamboccianti, un'esperienza anche naturalistica di tipo caravaggesco, ma anche conosceva le incisioni di Callò, e parleremo subito dopo di Callò, che come ho già detto, ecco, no, torniamo ancora al Genovesino per favore, ecco, che come ho già detto è uno dei grandi iniziatori di nuove tematiche che riguardano il problema dei poveri e dei bisognosi. Ecco che abbiamo, è vero, nel tema la moltitudine di questi poveri, è vero, rappresentati in modo grottesco, popolare, anche diciamo alterato nelle fisionomie. Vediamo più da vicino, avanti, ecco, questo particolare bellissimo che, come si può vedere, prelude, prepara lo spirito del Ceruti e anche di pittori più grotteschi come il Todeschini, quindi uno spirito che comincia a fermarsi in Lombardia e che avrà dei risultati e delle conseguenze importanti. Ora, questo mi ricorda una bellissima citazione sempre di Brodel che parla della Spagna. Ora, perché io insisto sulla Spagna? Anche perché il Genovesino era legato col presidio degli ufficiali spagnoli di stanza a Cremona, e io non escludo che sia stato anche in Spagna, perché dimostra di, oppure che abbia visto dei quadri spagnoli che erano in Lombardia, per esempio conosceva certamente Velázquez e forse Zurbarán, e questo è stato evidentemente possibile perché aveva entratura negli ambienti spagnoli, e però io non escludo che sia stato anche in Spagna e che abbia conosciuto direttamente la Spagna. Ebbene, dicevo, c'è una citazione di Brodel che va benissimo con questa grande moltitudine di poveri che è rappresentata dal Genovesino, e che evidentemente il Genovesino e i suoi contemporanei vedevano, perché Brodel dice che i mendici costituivano una confraternita, uno stato con le sue ferias, cioè con le sue feste, e talora si riunivano in numero favoloso. È vero, proprio c'erano queste enormi quantità, assembramenti di poveri, tanto che poi avvenivano, come loro sanno, anche diciamo delle operazioni di pulizia, vero? Oppure venivano rinchiusi negli ospedali, negli ospizi, anche proprio perché c'erano delle malvagie interpretazioni del povero come colpevole della sua stessa povertà, e che doveva appunto sparire dal sguardo della società e doveva essere appunto rinchiuso. Ebbene, dicevo, questo grande legione di poveri, è vero, corrisponde a quello che era, a quella che era la situazione europea, non soltanto italiana, è vero, perché a molti erano i poveri sulle strade, nelle città, nei villaggi di Europa e soprattutto dell'Europa meridionale, come ci hanno detto gli storici. Ecco, e il fatto di questo progressivo decadere nella povertà mi fa ricordare, io sono appunto una dilettante negli studi storici, perciò mi aiuto come posso, un romanzo famoso, La città della gioia di Dominique Lapierre, che parla appunto della povertà in India, è vero, dove racconta la storia di una famiglia di contadini che perde i suoi pochissimi beni e si porta in città e finisce sul marciapiede, è vero? E quindi queste però erano storie che avvenivano anche, anche nell'Europa povera del Seicento. Ecco, ora c'è qualche altra documentazione, tra le, non moltissime, però un po' in particolare che evade da quelle che sono le rappresentazioni sugli altari, che ci fanno capire qualche cosa sempre della vita, della vitalità di certi aspetti. Per esempio la presenza degli ordini mendicanti, ancora una volta, nella Lombardia del Seicento e nelle zone finitime, perché questa volta non si tratta propriamente di un lombardo ma di un piemontese. Vediamo un po', guardiamo, ecco questa incisione, purtroppo è rovescio ma comunque funziona lo stesso. Si tratta di un frate alla Questua che si fa ombra, perché qui siamo di fronte a una scena, è vero, che credo sia l'estate, perché si tratta di quattro incisioni molto rare di piccolo formato, incise nel 1634 da Giovenale Boetto, e sono quattro scene molto popolari, bellissime, come vedete, con questo fratacchione, è vero, che occupa tutta la scena, e nel fondo tutte le scene di campagna, di opere dei contadini. Ebbene, la Questua appunto qui è rappresentata, poi ci sono altre scene sempre con protagonisti i frati alla Questua. Ecco, ora parlando di Giovenale Boetto, appunto si torna di nuovo a ricordare Callò, perché è tra i primi a introdurre in Alta Italia i temi del Callò, e cioè a introdurre, a dimostrare quell'interesse per la vita popolare, per la vita dei poveri, per la vita dei contadini, che erano i poveri per eccellenza, è vero, e che appunto si muove anche in consentaneità con la nascita della scena di genere, quindi di quei nuovi temi, di quei nuovi generi che consentivano uno sguardo più diretto sulla vita del tempo. Ecco, ora andiamo avanti. Ci sono altre sue incisioni giovanili con contadini che camminano, con pellegrini possono essere anche, però con la gerla sulle spalle, quindi il cappello, quindi si tratta veramente di contadini. Ebbene, ecco, questa incisione è già stato notato in rapporto con incisioni molto importanti francesi, non solo con Callò, ma anche con un altro incisore importante di temi pauperistici, che è Brébiet, che appunto rappresenta dei poveri sempre in cammino. Andiamo avanti, ecco un altro, come vedete, avanti ancora, sono tutti rovesci questi. Ecco, e a questo punto ci dobbiamo un momento fermare su Callò. Callò perché è, come ho già detto, uno dei grandi protagonisti di questa situazione. Il Callò è una, scopre la presenza nel mondo della povertà, della miseria, e la rappresenta. Rappresenta una presa di coscienza del fatto che la povertà e la miseria non si deve accettare solo come, così, come dire, come una situazione provvidenziale che non si può discutere, ma dipende anche dagli uomini, dalla malvagità, dalla crudeltà. Le scene che egli rappresenta, non soltanto nelle misere, le malheur de la guerre del 1633, ma anche prima, già nei Capricci, è vero, sono scene appunto che dimostrano un occhio estremamente acuto e rivolto a queste a disastri e alle ragioni che avevano portato alle infelicità nel mondo dei poveri. Per esempio, le misère della guerra, naturalmente si riferiscono alla guerra dei trent'anni che ha funestato l'Europa. Ora, la rappresentazione appunto della povertà diventa un tema centrale, non è più marginale, proprio grazie anche al fatto che diventa un tema di genere, un tema morale che può quindi assume nelle acque forti del Callò una sua autonomia. Attraverso le acque forti naturalmente il mondo del Callò ha avuto una grande diffusione e voglio ricordare comunque che ha dei profondissimi significati l'arte di Callò, che non sono ancora poi tutti stati veramente studiati. Per esempio, appunto, ha una grande importanza la visione pessimistica della società che egli ha. E ha una grande importanza quella, diciamo, quella tendenza a accentuare i caratteri nelle figure, a dare una visione nevrotica, deformata, che derivava dal manierismo, ma che corrisponde a quella visione turbata e pessimistica che appunto si applicava ai temi che ho già ricordato. Ora, è importante vedere che in lui si ha la sensazione della perdita del centro, che c'è qualche cosa che mostra una crisi, una, diciamo, una situazione in evoluzione e quindi anche una previsione di cambiamenti. Ora, è molto importante, e voglio ricordarlo rapidamente, che Callò ha attirato l'attenzione di Alberto Giacometti, che è un importantissimo scultore, come sappiamo, uno scultore moderno che ha dato una visione dell'uomo molto triste, pessimistica, e che nella riduzione del formato e l'allungamento delle figure ha alterato, diciamo, il rapporto proporzionale. Ora, Giacometti ha scritto: le incisioni di Callò rappresentano molto spesso dei grandi spazi. Ora qui forse è meglio che andiamo avanti, qui vediamo, ecco, una figura di povera, di vecchia, con il rosario in mano. Andiamo avanti, vediamo un vecchio che canta al suono della gironda, che è un strumento musicale che ritroviamo anche nelle mani di un vecchio, anzi più di un vecchio, di Georges Latour, voglio dire questo, che Callò è l'ispiratore proprio dei temi giovanili popolari di Georges Latour, quindi l'importanza di Callò anche in questa direzione. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo la famosa incisione dei Gueux, di questi zingari, vero, questa cavalcata di zingari, quindi nuovi protagonisti, è vero, del mondo callottiano, che vediamo avanti. Ecco, è qui una scena invece di campagna. Ora, appunto, Giacometti dice, notiamo sempre le proporzioni molto piccole delle figure, poi vedremo tra poco anche qualche scena delle misère de la guerre. Ora, la cosa più sorprendente di queste incisioni, quando si vedono direttamente, è la piccolezza. Ora, questo veramente era un elemento che spiccava alla mostra che fu tenuta l'estate scorsa a Nancy di tutta l'opera di Callò, era una mostra straordinaria, e appunto è Le Misère de la Guerre, che è la serie più importante di Callò, fatto vedere che queste incisioni sono piccolissime, e allora le figurette hanno delle proporzioni minute, tanto che qualcuno ha detto che doveva ricorrere alla lente di Galileo, cioè è stato collegato questo concetto dello spazio così infinitesimale proprio all'esperienza fiorentina, perché Callò appunto è stato parecchi anni a Firenze prima del 1621 e ha conosciuto certamente Galileo. Allora, dicevo, ecco che intorno a Giacometti, che dice: le incisioni di Callò rappresentano molto spesso dei grandi spazi, vasti paesaggi vuoti, visti da una certa altezza in diagonale, da un punto di vista simile a quello che abbiamo davanti a un formicaio. In questi spazi brulica e si agita una moltitudine di minuscoli personaggi disegnati con una varizia estrema di linee incisive e precise, che si staccano in ombre cinesi stagliate sul bianco vuoto e impassibile. L'elemento permanente in Callò è il grande vuoto aperto nel quale i suoi personaggi gesticolano, si sterminano e si aboliscono. Ci sarebbe molto da dire sulle dimensioni di queste incisioni. Ora, detto da Giacometti, è vero che anch'egli ha studiato il significato dell'alterazione delle dimensioni, che mi pare che sia molto importante. Ora, appunto, vediamo questa scena popolare, andiamo avanti. Ecco, un particolare, questo invece della presa di Breda, è un particolare dove vediamo la violenza fatta a dei contadini che vengono assaliti e che devono fuggire dalla capanna e poi appunto del depredare degli animali, e mentre l'uomo o la donna, non so bene, inginocchiata, scongiura di venire risparmiata. Queste scene appunto sono assolutamente nuove e avranno una grandissima importanza in Europa. Andiamo avanti. Ecco che in Lombardia c'è una recezione molto precoce del Callò. Si tratta di un incisore che era anche pittore, un notevole pittore allievo del Cerano, che si chiama Melchiorre Gherardini, che negli anni 30, all'inizio degli anni 30, da prima copia addirittura i Capricci di Callò, li incide nel 1630-31, e nel 1636 incide una serie di scene varie dedicate a Don Fernando di Spagna, nel 1636, al cardinale Don Fernando di Spagna. Ora qui vediamo una scena di pestilenza, la scena appunto con i carri, con i monaci, cioè un ricordo della peste in puro stile callottiano. Un'altra incisione, sono incisioni rarissime, se ne trova una serie alla biblioteca di Brescia. Questa è una incisione che non evidenzia la violenza che hanno le incisioni di Callò, ma che comunque ne dipende. Si tratta del saccheggio di un villaggio, è vero, e che deriva proprio dalle miserie della guerra di Callò. Andiamo avanti, vediamo appunto, questo è vero molto più intenso, è il prototipo di Callò, appunto i contadini che vengono presi e la casa, è vero, accerchiata e assalita dalle soldataglie che scappano portando via, è vero, dei beni che hanno rubato, depredato. Avanti. Ecco, in particolare, come si vede, è vero, questo naturalmente ha un'altra qualità, ma è molto importante sottolineare che in Lombardia, molto per tempo, si diffonde attraverso anche l'incisione di Gherardini la conoscenza di Callò. Ora, ecco, anche questo fatto è molto importante se ci portiamo alla fine del secolo e ci rivolgiamo a Alessandro Magnasco. Alessandro Magnasco non è un pittore lombardo, ma lavora in Lombardia, addirittura nei primi anni le cose giovanili le troviamo in Lombardia. Sappiamo dalle fonti, da Ratti, che aveva lasciato Genova e forse non era gradito. Perciò è curioso e singolare, interessante che invece trovi interesse e riscontro in Lombardia. Il Magnasco è l'inventore di un nuovo genere di pitture, di nuovi soggetti, di soggetti che rappresentano ancora una volta una visione turbata, pessimistica, e in questo senso si riallaccia proprio a Callò. È una visione anche antibarocca. Il fatto di scegliere dei piccoli soggetti, è vero, di vita, però non esaminati, non rappresentati in modo naturalistico, ma nevrotico, caricaturale, è vero, aggrediti con forza, così dissacrante, dimostrano e si inseriscono nel grandioso movimento che si verifica alla fine del Seicento di reazione al barocco, un movimento che ha una grande manifestazione nelle ricerche storiche, è vero, dei muratori, soprattutto, che proprio nei primi anni è presente a Milano, e il Muratori è il propugnatore della ricerca del vero, della riforma della storia. Ebbene, ecco, in questo movimento, che ha una funzione antibarocca e una funzione di riscoprimento della verità, credo che si inseriscano anche questi movimenti, si inserisca anche la presenza del Magnasco in Lombardia, e si inserisce poi anche la figura del Ceruti. Voglio ricordare che proprio all'inizio, primissimi anni del Settecento, un pittore come il Petrini, un pittore svizzero ma che gravitava su Milano, ritorna a fare la rappresentazione dei suoi personaggi attraverso la ripresa dal modello vivo, dal modello vero, che era una pratica naturalistica che egli riprende da Ribera, e anche questo ha un significato molto preciso, non più pittura accademica ma pittura che ritorna al vero. È vero, è un movimento che meriterebbe di essere più studiato e che appunto si manifesta in varie forme, così si manifesta anche nella novità spregiudicata e anche diciamo dissacrante, per esempio nella rappresentazione dei frati, è vero che danno una visione quasi parassitaria di queste grandi raccolte di frati che nei conventi, che avevano una, assolutamente diciamo una funzione assistenziale di persone senza lavoro e senza sbocchi che finivano nei conventi senza vocazione. Bene, queste cose si vedono, si leggono nei quadri di Magnasco e sono la testimonianza di una grande crisi. Vediamo rapidamente questo, ancora il Callò avanti, ancora più da vicino, ecco. Ecco, qui vediamo una scena di una danza nel corpo di guardia di Callò per far, sì, scusate, di Magnasco, per far vedere il nuovo genere che appunto che interessa questo pittore avanti, che poi ha una fase a Firenze e quindi proprio a Firenze ha l'opportunità di rimeditare sul mondo di Callò, di conoscere direttamente anche i disegni di Callò che si conservavano a Firenze nelle collezioni Medice. Ora avanti, è importante sottolineare che nei primi anni il Magnasco è a Milano. Questo per esempio è un dipinto con un paesaggio che si trova in Casa Borromeo, è datato il 1698 e in primo piano nella penombra, perciò poco visibile, ma poi subito più in alto sul ciglio della strada si vede, è vero, la presenza di mendichi, è vero, quindi è un tema di paesistico però arricchito e turbato, per così dire, da queste nuove presenze. Avanti, vediamo rapidamente qualche altro. Questo è un dipinto straziante, diciamo, con una processione, un carro di prigionieri che passano, mentre che si incrocia anche con un altro viandante che passa con i muli avanti. Ecco il particolare, che è però rovesciato, ma insomma va bene lo stesso. Andiamo avanti. Ecco qui l'assalto, il saccheggio di una chiesa. Ecco, questo è molto interessante da vedere, era già stato notato dal Geiger, dalla Franchini Guelfi, deriva da un'incisione di Callò. È vero, questo si trova nel museo Bruckenthal a Sibiu in Romania, proprio le figurette che fuggono, i poveri che sono sul ciglio della raffigurazione. Ecco, tutto deriva da, e soprattutto la chiesa deriva da Callò. Vediamo avanti, ecco qui, è vero, la rappresentazione calottiana. Avanti ancora, abbiamo la rappresentazione di un ospedale, che è quell'edificio che vediamo di fronte, e qui vediamo appunto un religioso che accoglie questi poveri pellegrini, questi mendichi, questi mutilati, questi poveri. Anche qui abbiamo, vediamo l'incisione di Callò, e avanti. Vediamo, no, questo non è venuto fuori, è successo. Qui c'è il quadro di Magnasco, ma forse non riusciamo. Ecco, questo è il totale della incisione dell'acquaforte di Callò. Avanti. È saltato una, ma insomma c'è anche il quadro di Magnasco di questo stesso tema. Qui vediamo che la serie si completa con un interrogatorio nel carcere, con un episodio di tortura, è vero, e questo si trova a Vienna. Ecco, quindi la cosa importante è da sottolineare che la derivazione da Magnasco non è soltanto una derivazione stilistica, ma è la ripresa di istanze etiche che appunto sono istanze etiche, non dirò sociali, Ora, si tratta di testimonianze su un filo di una sorta di espressionismo che non sono meno valide di quelle che saranno manifestate dal Ceruti negli anni 30 del Settecento con la sua visione distaccata nello spirito del naturalismo europeo. Allora, ecco, passiamo a Ceruti rapidamente, così con questo concludiamo. Ma prima di arrivare a Ceruti, voglio ricordare che la carità, isolata come tema, messa a fuoco, quasi istituzionalizzata, si trova in certi dipinti dei pittori della realtà in Francia, che i seguaci dei Le Nain, è vero, come questo Alexandre Montalier in un quadro molto interessante che si trova al Metropolitan Museum di New York, è vero, del signore, è vero, che esce dalla porta, non so se del suo palazzo della città, e dà l'elemosina, sta mettendo la mano in tasca e è pronto ad aiutare questi poveri. Bene, qui siamo nello spirito di un pauperismo che ci prepara anche a quella che è la visione del Ceruti. Ora, per quanto riguarda il nostro grande pittore, devo dire che quando io rintracciai le sue derivazioni da Callot e da Blumhardt, notai che queste osservazioni non erano piaciute ad alcuni degli appassionati del Ceruti. Perché? Perché dà sempre un po' fastidio immaginare che un pittore deriva da un'incisione, che cioè ha bisogno di ricorrere ad altre fonti. Ora, qui il problema invece è assai diverso, perché proprio direi che le citazioni che Ceruti, come Magnasco, fa da Callot hanno un preciso significato di collegamento, diciamo, di tendenza, di collegamento nell'intento di esprimere, di rappresentare in un modo, come testimonianza silenziosa, proprio il malessere italiano, il malessere della campagna e dei poveri che erano ormai, è vero, indigenti, che erano ormai i contadini. Ora, lo studio delle incisioni nordiche è un fenomeno invece di grande importanza, perché interessa anche Giuseppe Maria Crespi e, come dico, rientra nella grande vicenda della rinnovata ricerca del vero che nella storiografia ha il suo eroe nel Muratori. È vero, e sono questi, direi, dei temi che vanno approfonditi e studiati più approfonditamente e con forse più maggiore documentazione di quella che io non posso presentare in questo momento. Perciò il legame del Ceruti col Callot ha un profondo significato. Andiamo avanti. Ecco, qui ricordiamo un bellissimo ritratto, vero, del banchiere Antonio Paravicini, che è alla Ca Granda, è un benefattore postumo dell'ospedale, perché aveva lasciato i suoi beni al nipote con la precisazione che se non avesse avuto eredi i suoi beni dovevano andare all'ospedale, come è avvenuto. È stato deputato dell'ospedale nel primo decennio del Settecento, più volte ha lasciato i suoi beni, e nel fondo si vede un episodio di carità proprio sulla facciata dell'ospedale. Ora, per arrivare a Ceruti bisogna ricordare che lungo il Seicento la povertà mediterranea, è vero, un tema ben preciso, era stata descritta nei porti e nelle città dell'Italia dai bamboccianti, che erano di solito pittori nordici che venivano in Italia e che perciò erano in grado di avvertire la grande differenza di situazione e di porre l'accento proprio sulla indigenza, sulla povertà che ospitata dalle strade e dalle piazze italiane. E si ha anche il sospetto che, al di là di una indubbia partecipazione umana, i bamboccianti fossero alla ricerca di un colore locale che sarebbe stato sempre più apprezzato dagli stranieri. Ebbene, ora, la carità, appunto, come abbiamo visto nel quadro francese, viene isolata e messa in evidenza particolare. Per quello che riguarda Ceruti e la sua ripresa dal Callot, faccio vedere qualche esempio. Questo è di grandissimo interesse. Si tratta di una incisione di Callot dei Capricci, che verrà ripresa da Ceruti. Ora noi siamo in grado di dire che il Ceruti doveva possedere la serie dei Capricci, perché attinge sempre ai Capricci, non alle miserie della guerra, che evidentemente non conosceva, e attinge ai Capricci. Questo è un capriccio di Callò, dove si vede appunto un vecchio mendicante che, o un pellegrino, che indica un edificio, il quale edificio è un ospedale dove si stanno dirigendo, un ospizio dove si stanno dirigendo questi poveri vecchi malati mendicanti. Ecco, e Ceruti riprende questo tema in due dei suoi portaroli, che sono sempre stati letti solo come mere raffigurazioni di realismo figurativo. Avanti. Ecco, qui vediamo un portarolo. Chi è il portarolo? È un giovane, evidentemente senza lavoro, che è disponibile su una piazza per fare dei piccoli servizi di facchinaggio. Ecco, qui uno di questi, vediamo, che indica qualche cosa che ha di fuori del quadro. Ora, nel quadro a Pandan noi abbiamo la soluzione dell'enigma. Andiamo avanti e vediamo l'altro portarolo. Nel fondo loro vedono ripresa quasi esattamente la casa dell'ospizio dell'entrata dalla incisione del Callò. Ecco che l'altro portarolo indicava la casa, è vero, dove la carità si manifestava appunto nell'accoglienza dei poveri e dei malati. Andiamo avanti. Ancora qui vediamo una citazioni da Callò. Questo è uno dei grandi quadri del ciclo Salvadego di Ceruti. Il ciclo Salvadego, lo nomino dal nome della famiglia appunto che ha posseduto inizialmente questi quadri, che purtroppo sono andati dispersi recentemente, è una serie che nella sua completezza era una sorta di epopea del povero indigente, del contadino, del popolo che ha bisogno e deve essere però rispettato, a cui il Ceruti dà una sorta di una profonda dignità. Ecco, in questa serie appunto il nano è uno dei quadri più impressionanti. Nel fondo vediamo che la casa del contadino è ripresa da un'incisione di Callò. Ancora una volta questo ha un significato, direi anche assolutamente simbolico, allusivo. Ecco, come vedono, ha una ripresa diretta. Andiamo avanti, vediamo da vicino. Ecco, questa è la casa. Avanti ancora. Ecco, da vicino, è vero, l'approccio, la potente oggettività con cui il Ceruti si avvicina al viso di quest'uomo, ma una lucidità che non è impietosa, però è vero, non esprime con i gesti, con manifestazioni esterne, questa profonda pietà. Ora ecco, io direi che mentre all'inizio il Ceruti è stato scoperto come un fenomeno laico, è vero, di attenzione per lo strato popolare, io direi che oggi noi siamo in grado di rettificare questo tipo di lettura, che lo vedeva come un anticipo dell'impressionismo, del realismo dell'Ottocento, del realismo courbettiano, ma invece noi siamo in grado di capirne le profonde motivazioni cristiane, è vero, come appunto sempre nell'ambito di quella sorta di preilluminismo che interessa anche nell'ambito della storia il Muratori. Io ho accennato a questo motivo, non ho trovato consensi, forse perché non mi ero spiegata abbastanza, perché se parlo di preilluminismo per Ceruti non voglio dare un'interpretazione laica, però parlo di preilluminismo per la ricerca della verità, che però rimaneva sempre nell'ambito della ispirazione e delle motivazioni cristiane. Andiamo avanti. Ecco qui anche un particolare straordinario della figura del nano. Avanti. Ecco, ora altri protagonisti della grande serie Selvadego sono i pellegrini, e non soltanto della serie Selvadego. Qui vediamo però un suo predecessore, che è Antonio Cifrondi, pittore bergamasco, che ha rappresentato anche dei santi apostoli, come questo San Giacomo, come un pellegrino. Vedete anche qui c'è una figura in transito, proprio per alludere al suo stato di pellegrino, che è un altro motivo importantissimo del pauperismo europeo del 600. Cinquecento e del Settecento. Ecco, vediamo, anche Ceruti accoglie questa tematica. Avanti, per esempio, proprio nel suo autoritratto, dove noi vediamo che si immedesima in un pellegrino perché c'è il bastone, è vero, che allude, che è il simbolo appunto di questo stato. Avanti. Ecco, vedete che c'è poca distanza tra il Ceruti come immagina se stesso e questo vecchio pitocco di cui il Ceruti indaga tutti i cenci, gli stracci e la miseria profonda. Avanti. Così, ecco, un altro viandante, pitocco, pellegrino, chiamatelo come volete. Avanti. Ecco che un altro ancora, avanti. Quest'altro, è vero, seduto al ciglio di una strada e con lo sfondo di bosco, ecco ancora qui, questo l'occhio, è vero, implacabile, ma appunto che diciamo pure ha il significato di una testimonianza silenziosa. Io credo proprio che sia questo il significato profondo della grande opera di Ceruti. Ideato il ciclo salvadico negli anni 30 del Settecento, coincide proprio con il momento più basso della situazione italiana, come sanno benissimo gli storici meglio di me, proprio nel momento in cui era sceso talmente in basso la situazione soprattutto delle campagne da suscitare appunto delle proteste e delle, più che delle proteste, delle sollecitazioni perché si potesse rimediare. È proprio dopo il 1730 che si comincia a risalire la china, quindi il ciclo salvadico, anche per la coincidenza, la corrispondenza con questa situazione, trova una datazione logica negli anni 30, nel primo periodo bresciano, prima che il Ceruti lasci la città lombarda per arrivare a Venezia. Avanti. Ecco ancora un'incisione di Callò per far vedere la profonda consonanza nella presenza di questo povero pellegrino con il mondo del Ceruti. Avanti. È finito? No, c'è ancora qualche cosa forse, ma insomma comunque ci dovrebbe essere ancora qualche rappresentazione, sono pochissime del resto, scene nelle quali il Ceruti insiste, tocca un altro tema, quello del cibo. Noi sappiamo il valore sacrale del cibo per il popolo. Ecco qui invece un altro particolare di una donna che fila, quindi una vecchia contadina vestita in quegli stracci che noi, io almeno che sono vecchia, forse qualcuno che è anche qui tra il pubblico ricorda, rivestire i contadini, i nostri contadini fino agli anni della ultima guerra. Avanti. Ecco qui la testa della contadina, è vero, un dipinto che è stato confrontato con un famoso dipinto giovanile di Degas, cioè quindi proiettando la visione del Ceruti proprio nell'ambito dei movimenti moderni. Avanti. Non so cosa sia successo. Insomma, comunque allora con questo io chiuderei per dire che appunto il Ceruti tocca anche il tema. Ecco, dunque, del cibo, è vero, nella famosa colazione dei poveri, vada pure avanti, ecco, questo è anche un dipinto che fa vedere una povera filatrice, la bambina che ha la ciotola e sembra fare segno di andare verso l'ospizio nel fondo a chiedere l'elemosina, a chiedere la minestra, perché nel fondo si vedono delle figure che si affrettano proprio per chiedere l'elemosina, probabilmente appunto il cibo. Avanti. Ecco ancora questi altri disgraziati, quello di destra con una mano storpiata. Avanti. Questo è il mondo del Ceruti, sono gli amici del Ceruti. Ancora qui un altro povero portarolo, è vero, vestito di stracci, con una casa di contadini cadente nel fondo, con l'unico amico, il suo cane. Ecco qui questo meraviglioso quadro che è la colazione dei poveri, il padre che dà da mangiare alla bambina. È vero, e anche questo è un motivo noto al pauperismo. Avanti ancora, ancora per chiudere, l'altra scena commovente e ormai celebre della famiglia dei contadini. Finito.